Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Cominciamo dando un'occhiata generale sui primi titoli di quest'oggi, non una giornata, come dire, spassosa dal punto di vista dei contenuti, lo sapete, il giorno dei funerali di Napolitano, ma a parte questo, gran parte dei primi titoli, almeno quelli diciamo della stampa generalista, che viene definita di sinistra dalla destra, ma che tanto di sinistra non è, il tema principale è quella dello scontro, così viene indicato, Roma-Berlino. Sale la tensione con Berlino, infatti titola il Corriere della Sera: ira sovranusta su Berlino, la Repubblica, migranti, scontro, Meloni, Scholz. Questi sono quest'ultima era la stampa, quindi lo troviamo poi lo stesso tema anche su altri, ma insomma per ricordarvi di che si tratta, la premier italiana: stupore per i fondi all'ONG, la replica di Berlino, deciso a novembre, Roma sapeva. Il governo tedesco risponderà presto alla lettera che ieri Giorgia Meloni ha inviato al cancelliere tedesco Scholz per lamentarsi di non essere stata informata dei finanziamenti all'ONG nel Mediterraneo. Si tratta quindi dei finanziamenti all'ONG che hanno navi nel Mediterraneo per salvare i migranti e le migranti dal rischio del naufragio. Berlino: l'Italia sapeva, finanziamento deciso a novembre 2022. E poi sono poche le persone, in media il 4%, che arrivano in Italia con le navi delle ONG. Comincia così questo scontro, tutto basato, è facile insomma dare questo tipo di lettura all'ipocrisia, perché chiaramente Meloni non sta facendo altro che cercare così di farsi un po' di propaganda attaccando Berlino, quando insomma sa benissimo che tutto ciò è una sciocchezza. Dall'altra parte comunque Berlino dà i finanziamenti all'ONG per salvare i migranti del Mediterraneo, ma sia poi Meloni che Scholz che tutti gli altri paesi europei costruiscono quel muro che fanno morire i migranti e le migranti in mare, e quindi insomma si tratta tutto di una grande costruzione retorica che poco ha a che fare con la realtà. La realtà è quella di un genocidio, che ormai va avanti da anni, attivato da tutti i paesi dell'Unione Europea. Ovviamente i giornalacci della destra su questo insomma sguazzano in maniera piuttosto sguaiata. In particolare La Verità riesce a titolare: la Meloni in marcia su Berlino, quindi insomma evidentemente La Verità fa proprio propaganda elettorale in qualche modo. E invece Libero oggi si concentra negli attacchi a Saviano, che è uno dei suoi idoli polemici preferiti. Per Saviano siamo tutti mafiosi, lo scrittore spara: l'Italia ha la vocazione di Messina Denaro, morto ieri, ed è polemica, una polemica che troviamo solo sul Libero peraltro. E mentre il secondo titolo è sempre su Meloni e Germania, è sempre propaganda elettorale, perché il titolo è: Meloni asfalta la Germania. E non si capisce perché una letterina avrebbe dovuto asfaltare un paese di 100 milioni di abitanti. E poi troviamo il Tempo: c'è posta per Scholz, è veramente così un po' tristarello, un giornale come Il Tempo che cerca di essere spiritoso perché non ne riesce davvero. Il Fatto Quotidiano, come spesso accade, invece parla di tutt'altro. Santanchè e i suoi cari in Cina, 150.000 euro. Viaggio con sei collaboratori sulle orme di Craxi. E qui si ricorda un ricordo antico, insomma, il Craxi negli anni 80 che va che all'epoca era primo ministro, però insomma non era ministra del turismo come Santanchè, fu un viaggio che è rimasto celebre perché Craxi si portò dietro non so quante persone, ma insomma penso che che avesse riempito un intero aereo, insomma, perlomeno ci andava molto vicino, portandosi dietro anche tutto quel circo di lacchè che costituiva la corte craxiana. Si arrivò a Sandra Milo, se non sbaglio, e poi giornalisti, eccetera, ma quello che ricordiamo, insomma, era soprattutto la satira di Vincino che continuò per mesi a disegnare una fila di persone che seguiva Craxi in Cina. Su questi 150.000 euro invece il Fatto Quotidiano decide di resumare questo, ma insomma meno epica la performance di Santanchè, ovviamente. E poi abbiamo anche titola, ha cambiato un po' la sua prima pagina, adesso non è più un unico titolo, ce ne sono due più altri in taglio basso. Per fare cassa il governo salva i furbi, deficit e tagli, la manovra è un rebus. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un pacchetto da 1,3 miliardi, pochi soldi per il bonus benzina e un condono sugli scontrini. Questo è un altro degli argomenti che si rincorre sulle prime pagine dei giornali. Premiate le partite IVA che evadono, il Ministero dell'Economia e Finanza preoccupato per la finanziaria, fare più deficit potrebbe non bastare. Quindi si continua a allarmare su cosa sarà o non sarà la prossima legge finanziaria e si continuano a fare ipotesi su quello che il governo farà partendo dalle dichiarazioni dei vari leader. Le bugie di Meloni su migranti e ONG è l'articolo di Stefano Iannaccone sull'attacco di Meloni al cancelliere tedesco, e sottolinea nel sommario: ma i dati evidenziano che il pull factor non esiste. Il pull factor sarebbe quella sciocchezza che continuano a dire, che i migranti verrebbero in Italia perché ci sono le ONG nel Mediterraneo, non perché guerre, carestia, fame, cambiamento climatico e sfruttamento, estrattivismo da parte delle potenze occidentali nei loro paesi invece li impongono loro di fare. Quando si dice la collaborazione di chi sta a casa, erano due gli aerei con cui Craxi andò in Cina, non uno, e quindi insomma ricordo bene che erano più di 100 persone quelle con cui che seguirono, insomma, Bettino fino in Oriente. Quindi ringraziamo chi ci ha chiamato, gli aerei erano due, quindi, come dire, risottolineiamo che la performance di Santanchè è ben meno epica. E alle 8:15 cominciamo a vedere un po' più approfonditamente le prime pagine. Partiamo dalla Stampa di Torino, il titolo ve l'abbiamo già letto ma ci torniamo: migranti, scontro, Meloni, Scholz, la Premier, stupore per i fondi all'ONG, la replica di Berlino decisa a novembre, Roma sapeva. Vi abbiamo anche cominciato a leggere appunto il primo articolo, il retroscena di Ilario Lombardo. Il governo tedesco risponderà presto alla lettera che ieri Meloni ha inviato a Scholz per lamentarsi di non essere stata informata dei finanziamenti all'ONG nel Mediterraneo approvati da Berlino. La risposta non dovrebbe discostarsi troppo da quanto ieri spiegava l'ambasciata tedesca a Roma e quanto dichiarato dal portavoce del ministro degli esteri. Innanzitutto l'Italia sapeva, il governo era stato informato di un finanziamento deciso a novembre. Poi, come sottolineato dallo stesso esecutivo italiano, sono poche le persone, in media il 4%, che arrivano in Italia perché soccorse dalle navi dell'ONG. Una cifra che agli occhi dei tedeschi smentisce la narrazione italiana. La grande maggioranza, puntualizzano i diplomatici di Berlino, viene tratta in salvo dall'annegamento grazie all'instancabile lavoro dei soccorritori statali italiani o riesce a superare la traversata per conto proprio. Il governo federale continua a sostenere provvedimenti che contribuiscono a porre termine alle morti nel Mediterraneo. Tra questi anche gli interventi dei soccorritori privati. Berlino è irremovibile sul punto. Questo più o meno, più che in retroscena direi che sono i fatti. Ci sono commenti su questo, ma soprattutto sulla questione migratoria in termini più ampi. Uno è di Mario De Aglio: quei CPR ridiventati camere di punizione, quindi insomma si tratta dei lager di Stato per migranti. E l'altro di Marco Bresolin: lo stop dell'Europa al pizzo di Stato e quindi alla a quella vergogna, infamia, non so veramente con quale sostantivo descrivere, di chiedere 4.938 euro a chi richiede asilo per evitare la detenzione durante l'attesa. Lo leggeremo poi tutto ciò all'interno dei giornali, ma andiamo invece a vedere gli altri titoli. In alto la Stampa ci propone appunto vari articoli sulla futura finanziaria. Salvini ci prova con un altro maxi condono, proposta della Lega, stralcio delle cartelle fino a 30.000 euro, i BTP ai massimi dal 2012 inguaiano il tesoro. Il commento è di Paolo Baroni: ora il governo rischia il fondo del barile, aumentare il deficit non basta, e poi bisogna vedere cosa ne pensa la Commissione europea. Tagliare per davvero la spesa, aggredire i 110 miliardi di spesa pubblica come chiede da tempo Confindustria, ci vuole coraggio, dare finalmente la caccia agli evasori. L'altro articolo è di Alessandro Barbera sul PNRR, l'altro articolo di ambito economico. Ancora il PNRR ancora al palo, tagliati i 13 progetti. Palazzo Chigi usa la solita formula: sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea, resta la contabilità dei numeri dei 69 obiettivi della quinta rata. Il governo conta di rispettarne 51, 6 verranno cancellati, su 13 è stato chiesto uno slittamento. Poi invece abbiamo, si riapre la questione, cioè in realtà è stato aperto ieri, di come cadde il governo Berlusconi del 2011, perché nel 2011 non fu complotto, è il titolo dell'analisi di Veronica De Romanis. Che cosa avvenne veramente nelle settimane che precedettero la caduta del governo Berlusconi nel 2011? Ieri su questo giornale Flavia Perina ha ben spiegato i motivi per cui non ci fu complotto dal punto di vista politico e neanche dal punto di vista economico, perché vi ricorderete erano gli anni dello spread. Io sinceramente a questo non andrei a fondo, ma continuerei a descrivervi, a raccontarvi la prima pagina della Stampa. L'addio a Napolitano, D'Alema fu la sintesi tra il comunismo e la nostra democrazia. quindi il migliorista napoletano celebrato dal primo figlio del partito, così lo definisce la stampa D'Alema, cioè Fabio Martini lo definisce così. Ieri ovviamente c'era la Camera Ardente, tutti hanno detto la loro, e le critiche a destra segno di debolezza, è una lettera di Marco Follini non è un giornalista, o meglio non so se potrebbe anche essere iscritto all'albo giornalisti, questo non lo so, ma ovviamente qui non parla in quanto tale, tanto che si tratta di una lettera al direttore della stampa, è giornalista anche lui, però qui parla come, diciamo, politico, è stato insomma area democristiana con tutte le loro sottovarianti. Caro direttore, non è stata generosa la destra nel salutare napoletano, e secondo Follini questo è stato un segno di debolezza della destra stessa. Poi ovviamente si parla ancora moltissimo di Matteo Messina Denaro, Messina Denaro, fine di un padrino narciso, lo firma Francesco Lallicata, a dar credito al racconto di uno dei medici che hanno curato Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano, è morto con la certezza di essere ricordato dai posteri. Non vi leggeremo più di questo, mentre in taglio alto vengono segnalati da una parte si parla, Maria Rosa Tomasello parla di femminicidi, nessuno dimentichi Anna e Manu, nel momento in cui leggerete queste parole da qualche parte una donna sarà uccisa, ne parleremo poi dall'interno dei giornali, e così come vi leggeremo l'approfondimento di Domenico Chirico, ecco come finisce la Franca Frick, in cui si parla di quello che sta succedendo nel Sahel ex francese, nel Sahel di lingua francese, insomma con 8 colpi di Stato in 2 anni e quello che è seguito. E passiamo alla prima del Corriere della Sera. Sale la tensione con Berlino, è il primo titolo. Anzi, ci siamo dimenticati e ci scusiamo con chi ci ascolta, che sulla stampa c'era anche una fotonotizia. La fotonotizia sulla stampa riguarda gli Stati Uniti e in particolare la parlamentare Ocasio scarica Musk, il Ticon esclude i sindacati, la Dem mai più una Tesla. Ovviamente si parla in un modo che non è facilissimo da comprendere, se non si tiene conto insomma di chi è Ocasio, che insomma, come è noto, è una delle esponenti ritenuta più diciamo a sinistra del Parlamento statunitense. La deputata democratica annuncia che venderà la sua Tesla, ora un'auto elettrica prodotta in aziende sindacalizzate. La Tesla, come sapete, è il prodotto industriale, diciamo, che qualifica la figura di Elon Musk. Evidentemente la deputata aveva una Tesla, anzi ci dice proprio l'articolo che tipo di Tesla l'aveva, insomma, l'aveva comprata da qualche anno, che è una macchina elettrica, ora vorrebbe disfarsene e passare a un veicolo elettrico prodotto in stabilimenti dove è presente il sindacato, ha detto domenica alla CBS. Non è facile, le fabbriche che producono batterie per le Big Three sono in joint venture e non hanno sindacati. L'intera catena di fornitura delle miniere di terre rare dalle miniere di terre rare alla lavorazione fino all'assemblamento si regge su personale e società non unionizzate. AOC, così è nota, sta lavorando a una legge per introdurre nella intera filiera i sindacati, sfruttando le maglie dell'Inflation Reduction Act. In un paese dove appena il 6% dei lavoratori delle aziende private è iscritto alle union di categoria, l'impresa è poco popolare. E questo, insomma, più che darci una cosa interessante, perché insomma, evidentemente la deputata si è sentita di fare un annuncio su questo, ma poi che macchina guidi non ci importa, però insomma dà abbastanza un quadro del lavoro negli Stati Uniti d'America. Ma come avevo già annunciato, torniamo al Corriere della Sera, sale la tensione con Berlino. Migranti, Meloni scrive a Scholz, eccetera eccetera, mentre nel sottotitolo troviamo decreto energia, sanatoria sugli scontrini e bonus benzina per le famiglie. Questo è su quanto si concentra il primo titolo del Corriere. Poi in taglio alto Matteo Messina Denaro, morte dell'ultimo padrino, il ruolo, i soldi, cosa lascia e chi sarà l'erede, e poi il cordoglio social, il paese del boss, viaggio a Castelvetrano, e poi le donne, la figlia, i codici, il suo mondo da mafioso. A me sembra che i giornali si esaltino in questo, nel costruire questo personaggio anche su un piano mediatico e narrativo, noi sinceramente molto meno nel leggerlo. Troviamo poi invece in taglio medio, si parla del funerale di Napolitano, e quello che si sottolinea è che ci sarà anche Macron per l'addio a Napolitano. Ci sarà Macron, ci sarà Steinmeier, che è il presidente della Germania, ci sarà tanta altra gente, ovviamente si tratta di un ex presidente della Repubblica e uno che ha attraversato, diciamo, a lungo la storia del Novecento, perlomeno insomma da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sulla spalla destra, Kiev annuncia ucciso in un raid il comandante della flotta russa. E il comandante della flotta russa nel Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso nell'attacco a Sebastopoli di venerdì scorso, e con lui anche 34 alti ufficiali di Putin. L'annuncio di Kiev, ma la Russia non conferma. L'esercito dello zar ha poi sganciato bombe sul porto di Odessa, ma le navi vanno, e così l'Ucraina ha ripreso la rotta e il controllo del Mar Nero. Troviamo poi l'editoriale del giorno che, come sapete, insomma, caratterizza la prima pagina del Corriere della Sera quotidianamente, che viene affidato però a penne diverse. Oggi è quella pomposamente fastidiosa di Angelo Fanebianco, la sinistra che urla non vince. Allora, che dice questo editoriale? Cerchiamo di sintetizzarlo. Dice che quando la destra all'opposizione urla, strepida, fa quella che scrive Panebianco, Sartori definiva opposizione irresponsabile, e poi però quando si va alle elezioni ha guadagnato punti e vince. Quando invece all'opposizione urla e strepita la sinistra, non poi va alle elezioni e non ha guadagnato nessun punto. Uno dice: tutto questo chi se ne frega, ma quello che ci vuol dire Panebianco in realtà è che Schlein è troppo di sinistra. Lo dice poi infine, quando c'è un attacco continuo su questo fatto di Schlein, dice che per esempio, insomma, dice: non si capisce perché il PD non segua l'esempio del nuovo Labour inglese di Keir Starmer, che secondo Panebianco si sarebbe sbarazzato degli estremismi dell'epoca di Corbyn. Poi dice che non si capisce perché i militanti del PD non abbiano fatto fuori i leader, visto che perdono voti. Ora l'hanno appena messa, insomma, io non vorrei difendere nessuno, però insomma obiettivamente non sono ancora andati neanche a ne è ancora un anno, credo. E poi la terza domanda, che è quella più chiara che si pone Panebianco, è che dice che c'è un divario tra la cultura di governo di tante amministrazioni di sinistra e il movimentismo barricadero della leadership nazionale, e se ne chiede il perché. Quindi insomma tutto ciò è per dire che Schlein non va bene. ultimo titolo che vi segnaliamo, dalla, a parte il fatto che in taglio alto oggi viene segnalato l'inserto salute, tutto dedicato al colesterolo, in taglio basso invece l'agonia di Anna data alle fiamme, questo è successo, femminicidio che è successo a Pantelleria, è stata ammazzata questa donna di 48 anni, è stata insomma in coma un paio di giorni e poi ieri insomma è stata data la notizia che è morta appunto per le ustioni che coprivano il 70% del suo corpo, dopo che il suo compagno le aveva dato fuoco. E qui si tratta insomma di come sappiamo non un caso isolato. È morta in ospedale Anna Elisa, il compagno le ha dato fuoco perché aveva salutato un uomo, lascia 5 figli, la lite era cominciata per strada davanti a un bar. E ovviamente il verrebbe da dire lo stronzo, cioè non si sa bene come altro definire, comunque il femminicida ha dichiarato sostanzialmente, non vi leggerò le parole precise, che insomma aveva una specie di raptus, dice non so cosa mi è preso. E Farfuglia ha una spiegazione, scrive anche Lara Sirignano, Onofrio Bronzolino, il 52 palermitano, che giovedì notte, dopo una violenta lite, ha lanciato addosso alla compagna della benzina e poi le ha dato fuoco. La donna, Anna Elisa Fontana, di 4 anni più giovane, avvolta dalle fiamme, ha avuto la forza di entrare nella doccia, mettersi sotto l'acqua e poi chiamare una vicina. I medici del 118 l'hanno trovata in fin di vita, portata con il soccorso all'ospedale civico di Palermo. Aveva ustioni sul 90% del corpo. Dopo 3 giorni e mezzo di agonia, ieri mattina è morta. E appunto si tratta dell'ennesimo femminicidio, i numeri sono molto molto alti. Su questo vi leggiamo sempre sul Corriere della Sera un breve intervento della scrittrice Dacia Maraini, che troviamo a pagina 35. Vorrei non dover intervenire ogni minuto per esprimere l'indignazione di tante donne che si sentono trattate come fossero un'etnia minoritaria, prese di mira da uomini rabbiosi e fatte fuori come nemiche da cancellare. Il silenzio diventa complicità ed è giusto parlarne. Ma anche se suona ripetitivo, ma ripetitivi sono i fatti. In gennaio le donne uccise dai loro mariti e amanti sono Giulia Donato, Martina Scialdone, Oriana Brunelli, Teresa Di Tondo, Alina Cristina Kozak. In febbraio Iana Malaico, Melina Marino, Santa Castorina. In marzo Giulia Astafieva, Maria Buttò, Zenepe Uruci. In aprile Sara Ruschi, Brunetta Ridolfi. In maggio Daniela Nezza, Jessica Malai. In giugno Giulia Tramontano, Pierpaola Romano, Maria Brigida Pesacane, Floriana Floris, Svetlana Genciu, Margherita Ceschin, Maria Causo. In luglio Mariella Marino, Angela Gioiello, Sofia Castelli. In agosto Selina Frae Mazzol, Anna Scala, Vera Schiopu. In settembre Rossella Nappini, Marisa Leo, Maria Rosa Troisi. Cosa fare per prevenire questi eccidi? È una domanda che si fanno in molti. Il racconto purtroppo è sempre lo stesso. Un uomo e una donna si incontrano, si amano, si sposano, convivono facendo spesso dei figli. Dopo qualche anno, se lei non mostra una totale passività, lui comincia a smaniare. La gelosia diventa invadente, oppressiva, spesso sfocia in violenze psicologiche e fisiche. La donna, soprattutto se ha figli e non lavora, all'ennesima violenza va a denunciare, atto coraggioso che non tutte riescono a fare perché isolate e impaurite. Ma pure anche quando l'uomo viene condannato a stare lontano, trova un modo per stanarla con l'inganno e ammazzarla. Compiuto il delitto, in genere scappa, spesso si suicida. Quando un uomo identifica la sua virilità col possesso di una donna che considera roba sua, ogni moto di indipendenza di lei diventa un attentato alla sua virilità, ovvero alla sua esistenza maschile. e questo lo stravolge a tal punto da sentire il bisogno di ucciderla per mostrare a se stesso che la sua virilità è viva e vincente, anche a costo di darsi poi la morte. Che fare? Intanto ampliare e finanziare le case rifugio che da ultimo sono state private di mezzi, poi cominciare una campagna di responsabilizzazione dei media che smettano di mostrare le donne come corpi in offerta, quindi agire sulle scuole per insegnare il rispetto dell'altro. Queste sono le vie che da Ciamaraini, ma insomma quello che mi interessava soprattutto di questo articolo era l'elenco dei nomi delle donne ammazzate, morte per femminicidio da gennaio a oggi, che sono tantissime, ma soprattutto perché insomma, tendiamo a farne un fenomeno. Cioè, io penso che ricordare i nomi, le storie, la concretezza di una guerra quotidiana dei maschi contro le donne sia essenziale. Velocemente il Messaggero: migranti, tensione Roma-Berlino, quindi non si distacca dalla maggior parte dei giornali per la scelta del primo titolo, ma invece introduce a centro pagina una notizia che gli altri non hanno. Per i sindaci arriva l'aumento di stipendio, balzo fino al 159%, nelle metropoli busta paga da 14.000 euro e sarà parametrata a quella dei governatori. Ovviamente il tono è polemico, ci sono italiani che in questo frangente devono stringere la cinghia, comincia così l'articolo. Aumenti fino al 159% nei comuni medio-piccoli, e io sottolineerei però che non è nei comuni medio piccoli che i sindaci andranno a prendere 14.000 euro. L'obiettivo degli incrementi è rendere più attrattivo il ruolo di amministratore pubblico. Questo insomma è l'argomento un po' da Fatto Quotidiano che sceglie il Messaggero. E si parla per esempio anche di comuni laziali: a Viterbo si raddoppia, paga da 9.660 euro al mese, e si parla dello stipendio dei primi cittadini. L'indennità di funzione, come viene definita, è stata incrementata dalla legge bilancio del 2022, quando al governo c'era ancora Mario Draghi, quindi è una polemica contro il governo precedente. Tornando alla prima pagina, in taglio alto: caro prezzi, aiuti alle famiglie fino al 31 dicembre, licenze salve per i negozianti se saldano i conti col fisco. Qui nessuna polemica sul fatto che bisognerà sopravvivere anche dopo il 31 dicembre. E poi si parla di Messina Denaro, morte di un padrino, mi piace tanto citare il filmone. E poi il blitz di Kiev: azzera la marina russa, ha ucciso anche il capo della flotta Sokolov, per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E ancora in taglio alto si parla del lutto nazionale per Napolitano, e quello che si sottolinea è: oggi funerale laico a Montecitorio. Insomma, Napolitano ha lasciato disposizione per avere un funerale laico, così sarà, e sarà a Montecitorio. Molte ne parlano all'infinito del fatto che altri funerali laici sono stati ma erano fuori, invece questo è dentro per la prima volta, eccetera eccetera. E direi che possiamo abbandonare, possiamo ricordare l'editoriale di prima pagina, la norma sugli extraprofitti che piace pure alle banche, di Angelo De Mattia, è l'editoriale di oggi. Vedremo gli sviluppi al Senato del decreto asset, anche in relazione agli emendamenti presentati, mentre saranno necessari alcuni chiarimenti sotto il profilo strettamente tecnico, ma la revisione sostanziale delle norme riguardanti la tassa sui cosiddetti extraprofitti delle banche annunciata dal governo è positiva e si colloca nella giusta direzione del corretto rapporto tra i poteri pubblici e quest'ultime. Quindi, se le banche sono contente, immaginatevi quanto possa essere efficace. Passiamo al manifesto. Sulla prima pagina del manifesto ha la foto di un lager di Stato, quelli si parla del, in particolare è il CPT che si trova nella zona industriale tra Modica e Pozzallo. Il grande titolo è La trappola, un imbroglio, la cauzione di 5.000 euro come alternativa alla custodia per i migranti. I richiedenti asilo, detenuti e senza documenti, non possono rivolgersi a una banca per la fideiussione obbligatoria. Il governo è una direttiva europea, ma l'Europa smentisce. Si parla poi sulla prima del manifesto, insomma, lettera a Berlino, Raffaele Salinari, ONG, l'alibi dello scontro con la Germania, anche questo insomma lo andremo a vedere. Mentre in taglio destro gli studenti tornano in tenda, il governo dorme. È iniziata la mobilitazione dell'Unione degli Universitari contro la carenza di alloggi a prezzi accessibili. Iniziative di protesta a Roma, Torino, Bologna, Perugia, Lecce e Palermo. Altre 20 città si uniranno nei prossimi 20 giorni. Leggiamo sulla prima, appunto, del manifesto un articolo che poi continua a pagina 7. Il governo dorme, ma noi dove dormiamo? Si legge sullo striscione degli studenti accampati con una trentina di tende da domenica sera davanti all'Università La Sapienza a Roma. È iniziata ieri infatti la mobilitazione. Vorrei un futuro qui dell'Unione degli Universitari, quindi insomma, scusate, la mobilitazione si chiama Vorrei un futuro qui ed è una mobilitazione indetta da UDU, Unione degli Universitari. Iniziativa di protesta contro il caro affitti e la carenza di alloggi a prezzi accessibili per gli studenti sono in corso a Torino, Bologna, Perugia, Lecce, Palermo. Altre 20 città si uniranno nei prossimi giorni. L'UDU ha invitato la ministra Bernini a passare a trovarli e chiede 2 miliardi di euro al governo per il diritto allo studio. Serve urgentemente un investimento in studentati pubblici, borse di studio, fondi affitti, salute mentale, contrasto al caro libri. Non si tratta di una cifra irraggiungibile. L'Italia investe sull'istruzione terziaria soltanto lo 0,7% del PIL contro l'1,1% della media OCSE. Non c'è solo questo, ma c'è anche che l'Italia nel PNRR ha preso molti soldi sul diritto allo studio e quindi anche proprio sugli studentati. Li ha dati a dei privati per farci delle residenze di lusso come lo Student Hotel che stanno costruendo qua vicino, cioè a Scalo San Lorenzo. Di questo, insomma, sul sito della radio trovate vari approfondimenti. Oltre a questo, sulla prima del manifesto troviamo un altro intervento d'opinione, questo di Valeria Farrella. Napoli, la città che liberò se stessa 80 anni fa. Si parla delle quattro giornate di Napoli, ne parla appunto la scrittrice Valeria Farrella. Delle quattro giornate di Napoli, di cui quest'anno ricorrono gli 80 anni, si può parlare da tante angolazioni, almeno una per ogni targa apposta in città. Tante, alcune famose come quella nel municipio che ricorda il più giovane martire della resistenza, Gennaro Capuozzo, 12 anni. Poi continua a pagina 16, nella pagina di chiusura del giornale di oggi. Altre targhe sono più nascoste, quella a Sedil Capuano, dove anche gli anarchici vanno a deporre un fiore, quella al bosco di Capodimonte, alla masseria Pagliarone, al Vomero. Sono una per ogni quartiere, una per ogni drappello che organizzò con quello che aveva per riprendersi l'ultima cosa che restava, la libertà. Napoli è l'unica città che si fa trovare già liberata all'arrivo degli angloamericani. Io sono particolarmente affezionata, l'unica città del sud ovviamente. Io sono particolarmente affezionata alla targa apposta sul ponte della sanità per Maddalena Cerasuolo, nome di battaglia Lenuccia. C'è un'intervista che Maddalena Cerasuolo rilascia nel 69 alla TV. È l'unica donna tra tanti uomini, allegra e fiera, racconta e ride, eppure non racconta cose lievi. Ride perché è viva in un'Italia che pareva liberata. Dice che conobbe suo marito quando imparò a usare il moschetto, ovvero quando non c'era più bisogno delle bombe, perché tutti i carri armati erano andati. Maddalena Cerasuolo aveva 22 anni, era figlia di un uomo molto conosciuto nel quartiere Stella, un quartiere che sembrava un alveare ancora adesso, che va verso il basso, che si navissa. Il padre di Maddalena ne sa di strategie militari, organizza la resistenza a Napoli ha radici semplici, nasce nei ricoveri saturi di corpi affamati, pieni di tifo. Nasce tra le salme estratte delle rovine dalle rovine dei bombardamenti, manca l'acqua, il gas e la luce, sarà una passeggiata vittoriosa, disse Mussolini via radio ai napoletani arringati in piazza Plebiscito, e per quella passeggiata mia nonna mi raccontava del terrore di sentire le bombe sibilare e prendere quel palazzo lì invece del suo, e così via. Insomma, questo vi invitiamo a leggerlo, c'è tutta pagina 16 dedicata alle quattro giornate di Napoli, di cui appunto ricorrono gli 80 anni. Mussolini porta l'Italia in guerra, e su Napoli cade una pioggia di bombe. Dal 40 al 43 la città più colpita dai raid alleati, con circa 25.000 morti appunto per le bombe. Poi c'è tutta la ricostruzione storica. Settembre 43, un mese di rivolte, l'opposizione al regime tesse la tela, il popolo in armi caccia i nazifascisti, ma nel dopoguerra si afferma il racconto di un'insurrezione senza politica. Tornando alla prima pagina, fermare l'inflazione con i bonus, l'articolo che riguarda il decreto energia. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto energia, bonus per gas, elettricità, benzina, trasporti, cambia la sanatoria degli scontrini. Le opposizioni, misure insufficienti e mance. Lagarde della Banca Centrale Europea invita a tagliare gli aiuti, potrebbero aumentare i prezzi. Quindi diciamo una critica da sinistra e una non da sinistra alle iniziative del governo italiano. Lagarde difende le sue politiche criticate, invita a tagliare gli aiuti. In Francia Macron annuncia che ne riprenderà il controllo. Andando ancora avanti su questa prima pagina, in taglio basso, e ci sono due notizie internazionali. La prima riguarda il Nagorno-Karabakh, i profughi di una tregua fragile e violenta, reportage da Goris al confine tra Armenia e Azerbaijan. A pochi chilometri continuano ad arrivare furgoni e autocarichi di civile in fuga dal Nagorno-Karabakh. Il presidente azero ha incontrato ieri il suo principale alleato, cioè Erdogan. Infine, gli applausi al nazista in aula, shock in Canada. Il portavoce del Parlamento canadese Rota prova a scusarsi dopo l'increscioso episodio che ha visto l'aula omaggiare il veterano dell'SS Unka per aver combattuto contro i russi durante la visita di Zelensky, ma il caso ormai è esploso. Protestano la comunità ebraica canadese e la Polonia. E qui, come dire, vengono fuori le complessità che ci stanno dietro alle retoriche sulla guerra in Ucraina, in questo episodio che definire increscioso, insomma, è regalargli qualcosa evidentemente. Luigi De Baize scrive: è improbabile che Unka, Jaroslav Unka, reduce della seconda guerra mondiale dell'SS, si aspettasse a 98 anni di essere accolto con tutti gli onori al Parlamento del Canada, tempio di una democrazia in cima alle classifiche. Eppure venerdì proprio Unka ha ricevuto due lunghi applausi per aver combattuto contro i russi per l'indipendenza dell'Ucraina, come ha detto il portavoce della Camera Rota di fronte a alcune centinaia di ospiti, compresi il premier Justin Trudeau e il presidente ucraino Zelensky, che era in visita dopo l'Assemblea Generale dell'ONU. Rota del Partito Liberale ha firmato ieri sull'onda di roventi polemiche una frettolosa lettera di scuse. La decisione è stata solo mia, scrive. Troppo tardi ho avuto informazioni che mi hanno fatto pentire della scelta, cioè l'informazione sarebbe che gli hanno informato di che era l'SS, non so. Il caso però sembra destinato a avere un seguito sul piano interno. La 14ª divisione dell'SS fu istituita nella primavera del 43 dal governatore nazista della Galizia per essere impiegata sul fronte orientale contro le truppe sovietiche. Era formata da ufficiali tedeschi e volontari e volontari di una regione storica tra Ucraina, Polonia e Slovacchia, che aveva in Cracovia e Leopoli i suoi centri più importanti e fu teatro di terribili eventi durante il conflitto. UNCA è stato in servizio tra il 43 e il 45. I dettagli del, insomma, si racconta poi tutta questa storia in aula a Ottawa. Rota ha definito UNCA un eroe ucraino e canadese e lo ha ringraziato per il suo servizio. Io non credo di dover commentare questa notizia, perché veramente si commenta da sola. E però ripeto, dietro c'è anche la complessità delle retoriche che vengono usate e ci si dimentica, insomma, chi ha vinto e chi ha combattuto contro i nazisti nella seconda guerra mondiale. Questo più volte è successo in questi mesi. Insomma, mi fermerei qui. Italia assente sul trattato TPNW delle Nazioni Unite, si parla di disarmo nucleare. In questi giorni abbiamo consegnato ai militari della base di Aviano la lettera che avevamo scritto il 9 agosto, giorno del bombardamento su Nagasaki. Lo abbiamo condiviso con i partecipanti quella mattina sul prato di fronte a uno dei cancelli d'ingresso della base, scrive Lisa Clark, che se non sbaglio è dei Beati Costruttori di Pace, e sottolineando il motivo della manifestazione, il sostegno alla campagna Italia Ripensaci, che chiede al governo italiano di avvicinarsi al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Auspichiamo di poter aprire uno scambio con il personale della base. E appunto oggi è la giornata ONU per l'eliminazione di tutte le armi nucleari, ricorda la notte in cui il colonnello sovietico Petrov 40 anni fa disobbedì ai protocolli. Dal 2021 il trattato, appunto, sulla proibizione delle armi nucleari ne vieta l'uso, produzione e stoccaggio. Due terzi degli stati membri dell'ONU hanno approvato il testo, 69 stati lo hanno ratificato, ma l'Italia risulta assente in questa lista, nonostante, insomma, il posizionamento antinucleare, non solo per quanto riguarda il disarmo, ma anche per quanto riguarda l'energia, ha prodotto ben due vittorie referendarie. Otto e 52 minuti primi, ci fermiamo qui con le prime pagine, facciamo una breve pausa musicale per poi tornare a leggervi ancora qualcosa dall'interno. Each other love.
pony, going in circles on the carousel ride. You're gonna say I asked for the moon. I think that it's you with your head in the sky. All that I wanted was somebody honest, living for more than the next good time. You say that you wanna change, but I hope you get everything you want, everything you want. You say that you need relief, but I hope you get everything you need, everything but me. 'Cause I don't wanna stick around trying to work it out when everything feels wrong, everything feels wrong. But it's all love and it's no regrets. You can call me if there's anything you need, anything, anything but me, me, yeah, yeah, me, me, yeah, yeah, me, me, yeah, yeah, anything you need, anything but me. Go ahead and hate me as long as you need to. Go ahead and break me a piece of your mind. Say I always had one foot out. Well, baby, I got two now. Good thing I've never been afraid of goodbye. You say that you wanna change, well, I hope you get everything you want, everything you want. You say that you need relief, well, I hope you get everything you need, everything but me.
Torniamo dall'interno dei giornali, prendiamo un articolo che in realtà è anche sulla prima pagina del manifesto. L'Unione Europea frena sulla transizione green, accordi su Euro 7, 2 anni in più per i motori a scoppio e stessi limiti di inquinamento. A Bruxelles, brusca frenata sul processo di elettrificazione dell'intero settore della mobilità, ridando fiato a chi chiede di mantenere i motori a combustibili fossili. Il Consiglio dell'Unione Europea competitività ha modificato il regolamento Euro 7, ritardato lo stop previsto nel 2035 per la produzione di motori a scoppio. In più, per le auto a benzina e diesel i valori resteranno quelli già in vigore con il regolamento Euro 6 e le nuove norme entreranno a regime almeno 2 anni più tardi rispetto alla scadenza prevista nel 25. Ribaltata la maggioranza a favore dell'elettrico, Euro 7 con stessi limiti di inquinamento, Urso brinda, storico ribaltone della maggioranza. Timmermans è stato battuto, critiche le associazioni ambientaliste ovviamente. L'articolo è appunto, lo troviamo poi a pagina 7 di Nina Valoti, e la novità maggiore concordata dopo una lunga trattativa riguarda l'estensione del periodo entro il quale le nuove norme saranno applicate. Da 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento per le auto e i furgoni si è passata a 30 mesi per i nuovi modelli e 42 mesi per le nuove immatricolazioni di modelli esistenti già omologati. Per i veicoli commerciali pesanti si prevedono 48 mesi. mesi, insomma si fa tutta la tabella. Restano dunque gli standard Euro 6 con un limite di emissione di ossido di azoto di 60 mg per chilometro per le auto a benzina e di 80 per il diesel. Infine, per introdurre nuovi target sulle emissioni delle particelle ultrafini più piccole prodotte da freni e pneumatici, si aspetterà la decisione dell'ONU. La proposta suggerita dalla Spagna, supportata dall'Italia, è stata votata a larga maggioranza dagli altri paesi dell'Unione Europea, con una minoranza costituita da Germania, Austria, Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi, Irlanda e Austria. Ribaltando la maggioranza sulla transizione verde e i piani sulle emissioni nocive presentati dall'esecutivo di von der Leyen sul finire del 22 e che soltanto nel marzo scorso campo dei ministri dell'ambiente licenziò in via definitiva lo stop ai motori a diesel e benzina nel 2035. Il governo Meloni grida al successo. Il fronte della responsabilità si sa bene chi, la responsabilità verso chi vende fossili, chi produce auto, è riuscito in quello che molti ritenevano impossibile, un vero ribaltamento delle forze in campo. Questa, insomma, un'altra notizia direi rilevante. Per quanto riguarda le politiche industriali, il manifesto parla anche di CKN, licenziamenti all'ex CKN, il governo convochi subito un tavolo, il silenzio tombale perché la cassa integrazione scade il 31 dicembre, il silenzio tombale del governo Meloni alla lettera certificata che preannuncia il nuovo licenziamento degli operai ex CKN al termine di una cassa integrazione che scade il 31 dicembre, provoca una levata di scudi da parte degli enti locali, del sindacato e naturalmente delle tute blu. Abbiamo chiesto da giorni al governo la convocazione del tavolo nazionale, spiega il presidente toscano Eugenio Giani. La regione ha lavorato e continuerà a lavorare insieme ai lavoratori e ai sindacati per restituire allo stabilimento CKN una nuova prospettiva industriale. Nella lettera indirizzata al Ministero, al MIMIT, Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendale di Giani, ha anche ricordato che la reindustrializzazione della fabbrica di semiassi per auto chiusa a tradimento da CKN Merrose potrebbe essere affrontata con l'impiego di strumenti di cui l'esecutivo dispone a sostegno di piani impresa sui quali pochi giorni fa è stato firmato un protocollo da 6 milioni di euro con alcuni fondi interessati al progetto operaio di reindustrializzazione dal basso. Segnaliamo anche ITA Presidio Cub contro il governo, di cui a questa mattina a Roma, presidio appunto dei lavoratori ex Alitalia, indetto da CUB, se ne parlerà nell'arco della mattinata. Per quanto riguarda lo scontro su cui titolano molti giornali tra Germania e Italia, insomma il polverone alzato da Meloni per coprire direi altro, troviamo sempre sul manifesto Salinari che scrive ONG l'alibi dello scontro con la Germania, tanto rumore per nulla direbbe Shakespeare in merito alla crisi diplomatica tra Italia e Germania riguardo al finanziamento di ONG italiane da parte del governo tedesco. In realtà la GIZ, cioè l'agenzia tedesca per la cooperazione allo sviluppo, finanzia da decenni ONG italiane non solo in ogni parte del mondo quando ritiene che la professionalità di queste sia coerente con le linee della sua politica estera di cooperazione. Quindi a essere radicalmente cambiata non è la linea della Germania, bensì la narrazione tutta retoricamente improntata al contenimento dei flussi migratori da parte del governo italiano. È dunque ancora più grave questa crisi diplomatica, in quanto da una parte si ignora, si finge di ignorare un dato peraltro documentato anche nelle relazioni sulla cooperazione in possesso dal Parlamento, dall'altro si restringe progressivamente il campo di azione di una parte qualificante per la politica estera italiana, come appunto viene definita la cooperazione allo sviluppo nella legge del 2014 che la disciplina. Ma arriviamo insomma all'argomento più rilevante per quanto riguarda il agli argomenti più rilevanti per quanto riguarda i migranti e le migranti. Sulla Stampa in prima pagina avevamo appunto detto dell'articolo di Mario Deaglio, quei CPR ridiventati camere di punizione. Sinceramente non vedo quando non lo siano stati. Comunque i migranti non solo sbarcano sulle nostre coste, da qualche giorno irrompono nella politica europea. Il primo ministro ungherese Orban condanna il patto su migrazione e asilo proposto alla Commissione europea 3 anni fa e accusa i migranti clandestini che vogliono entrare nel suo paese di essere armati e aggressivi. Il primo ministro italiano, la prima ministra italiana Giorgia Meloni, critica con toni più pacati il suo collega tedesco Scholz per i rilevanti finanziamenti alle ONG. L'articolo inizia così in prima pagina, continua poi a pagina 20, a pagina 27. E appunto continuando in questa grande confusione, la risposta italiana si chiama CPR, ovvero centro di permanenza per il rimpatrio, in cui accogliere o meglio tenere rinchiusi i migranti senza permesso di soggiorno in attesa che il loro caso venga esaminato e l'espulsione, se necessaria, venga effettuata. La sigla CPR ha però un altro significato per chi non è più giovane: significa camera di punizione di rigore, una pena che poteva essere comminata per mancanze gravi da un ufficiale a un militare alle sue dipendenze. La CPR era una cella in cui il militare colpevole di gravi trasgressioni poteva essere rinchiuso senza cintura e con le scarpe senza stringhe, un'ora d'aria al mattino e una al pomeriggio, un vero e proprio carcere duro, forse anche per questo abolito nel 78. I migranti in quanto tali non sono colpevoli di nulla e non ha senso rinchiuderli in campi di detenzione addirittura per più di un anno. D'altra parte non si possono neppure lasciare liberi sulle nostre strade facendo finta di niente. Questa è l'opinione di Mario Deaglio. Per uscire da questa difficile situazione potremmo imparare qualcosa dall'esperienza tedesca del 2015-2016. La cancelliera Angela Merkel decise di aprire le porte a tutti i profughi provenienti dalla Siria. Tutti, qualche lettore sarà incredulo, eppure è proprio così. Nel giro di circa 18 mesi ne arrivarono oltre 1 milione. Naturalmente i punti d'arrivo erano centri d'accoglienza con molti punti di apparente somiglianza con quelli italiani, mentre però in Italia ci si preoccupa soprattutto di tenere dentro i profughi, nei centri tedeschi ci si preoccupava di mandarli fuori appena possibile. In Italia non è ancora di fatto affrontato in termini generali il problema di che cosa debbono o possono fare i reclusi in questi centri durante il giorno. In Germania questo era uno dei punti centrali e si parlava di imparare le basi del tedesco, gli usi e i costumi tedeschi, a cominciare dalle regole del traffico. Si insegnavano i fondamenti di qualche mestiere. I risultati sono largamente soddisfacenti di quello che era successo appunto in Germania, scrive Deaglio. In Italia i CPR sono concepiti come l'anticamera del respingimento. Questo appunto uno degli articoli. L'altro invece di Marco Bresolin parla del pizzo di Stato. La garanzia finanziaria da 4.938 euro che i richiedenti asilo potranno versare per evitare la detenzione non è in linea, scrive Bresolin, con le indicazioni della direttiva dell'Unione Europea sull'accoglienza. L'ho fatto capire molto chiaramente ieri una portavoce della Commissione, spiegando che l'esecutivo guidato da von der Leyen è in contatto con le autorità italiane per capirne di più. La cauzione infatti non rispetta due principi fondamentali, quello della proporzionalità e quello che le decisioni devono essere prese caso per caso. e continua poi a pagina 3 questo articolo iniziato in prima pagina. Nei giorni scorsi il Viminale ha fatto filtrare una tesi secondo la quale il decreto era stato adottato proprio per recepire le disposizioni della direttiva accoglienza dell'Unione, la numero 33 del 2013. Diversamente il governo si sarebbe esposto al rischio di ricorsi. In realtà il testo della normativa europea non prevede alcun obbligo di cauzione, ma la inserisce soltanto tra le possibili soluzioni da adottare. Gli Stati membri, recita l'articolo 8, provvedono affinché il diritto nazionale contempli le disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di un obbligo finanziario o di un obbligo di dimorare in un luogo assegnato. La garanzia finanziaria è dunque una delle possibili opzioni. Se lo Stato già prevede l'obbligo di firma o di dimora, non è necessario stabilire anche la cauzione. Questo il l'inizio, insomma, di questo articolo, che l'argomento viene trattato appunto anche su altri giornali, ovviamente non soltanto sulla Stampa. Lo troviamo per esempio sul Manifesto, Gian Sandro Merli firma l'articolo intitolato Cauzione impossibile, la norma non ha via d'uscita, per i richiedenti dei paesi sicuri resta solo la detenzione. La cauzione di 5.000 euro per i richiedenti asilo dovrebbe garantire che i richiedenti asilo dovrebbero garantire per evitare il trattenimento è stata pensata dal governo italiano come una trappola senza via d'uscita. Anche per questo rischia di essere bocciata dall'Europa. Il decreto interministeriale interno giustizia economia, pubblicato venerdì scorso, che dà attuazione alla legge Cutro, stabilisce che la garanzia finanziaria è prestata in un'unica soluzione mediante una fideiussione bancaria o polizza fideiussioria assicurativa ed è individuabile e non può essere versata in conto terzi. Non basta dunque avere 5.000 euro, è necessaria una fideiussione che deve essere prestata entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. Al momento non si ha notizia dell'apertura di sportelli bancari o filiali assicurative negli hotspot. Non solo, se anche ci fossero il richiedente asilo in possesso del denaro o persino di un conto deposito valido nel circuito internazionale, dovrebbe comunque avere un documento di identità valido per stipulare la fideiussione. Se avesse quel documento, però, la fideiussione sarebbe inutile. Infatti il trattenimento può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente. Lo stabilisce l'articolo 6 bis del decreto 142 del 2015, cui quello interministeriale dello scorso fine settimana si rifà, che disciplina la detenzione dei richiedenti asilo provenienti dai paesi che l'Italia considera sicuri o di quelli che hanno tentato di eludere i controlli di frontiera, cioè i due casi in cui si applica la nuova misura del governo Meloni. Riassumendo: se hai il passaporto non serve la garanzia finanziaria, ma se non ce l'hai non puoi stipulare la fideiussione richiesta, anche perché il governo ha esplicitamente escluso che questa possa essere versata da terzi. Appena 24 ore dopo la pubblicazione del decreto interministeriale e l'esplosione del caso, la destra ha scaricato tutta la colpa sull'Unione, dicendo appunto che è stato il recepimento di una direttiva. Proprio da lì bisogna andare a guardare per capire perché l'unica responsabilità di questa misura è del governo. In quel punto la norma tratta le disposizioni alternative al trattenimento, ma ne prevede tre: l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato. Sono stati i ministri italiani dunque a scegliere di prevedere solo la possibilità più restrittiva. io trovo già allucinante che una direttiva europea avesse messo come una delle tre possibilità questa della fideiussione a persone che appunto sono richiedenti asilo e quindi fuggono da situazioni in cui documenti e ancor più soldi sono abbastanza difficili da avere, ma poi c'è il governo Meloni che mente dicendo non siamo noi, è l'Europa. La norma del governo, torniamo a leggere Gian Sandro Merli, la norma del governo poi è estremamente generica e tradisce lo spirito della direttiva europea secondo cui la privazione della libertà personale dei richiedenti asilo deve essere l'extrema ratio. Infatti la portavoce della commissione Anita Hipper ha comunicato che la misura del governo Meloni sarà valutata a livello comunitario, perché se è vero che il diritto dell'Unione prevede la garanzia finanziaria, questa possibilità, ha detto Hipper, deve valere sulla base di una valutazione individuale e superare la verifica di proporzionalità. Questo insomma l'articolo. L'articolo è dentro due pagine in cui si parla, la pagina 2 e 3, di migranti, scontro con Berlino, ma l'Italia già sapeva dei fondi all'ONG che abbiamo già letto, e poi un approfondimento, la ferrovia sotterranea della Valsusa dove il flusso non si può fermare, grazie a una fitta rete di associazioni vengono forniti pasti e vestiti. Si fa riferimento nel titolo e anche nell'articolo al libro di Colson Whitehead, La ferrovia sotterranea, appunto un libro, un romanzo molto bello, appunto, che parla di schiavismo negli Stati Uniti d'America e di fuga dallo schiavismo. Rimanendo sempre sul manifesto e passando alle pagine internazionali, diamo conto dello scontro armato nel Nord Kosovo, 4 vittime, ucciso un agente albanese, 3 rivoltosi serbi, i timori dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e della NATO, la situazione ora è calma ma gravida di tensione, è l'intercalare che dal 99 la guerra cosiddetta umanitaria della NATO e dal 2008, data della dichiarazione unilaterale di indipendenza di Pristina, descrive la situazione del Kosovo tra cacciata alla minoranza serba, assalti ai monasteri ortodossi sotto la vigile NATO, uccisione di civili. Stavolta però è accaduto qualcosa di nuovo con il ritorno degli scontri armati nella notte tra sabato e domenica vicino a Zvečan nel nord del Kosovo. A maggior serba, la polizia albanese era intervenuta per rimuovere un blocco stradale eretto alla popolazione serba locale per una protesta che va avanti da molti mesi contro la politica discriminatoria delle autorità di Pristina, ormai anche secondo l'amministrazione degli Stati Uniti. Ma contro gli agenti è stato aperto il fuoco, uno di loro è rimasto ucciso e 2 feriti. Protagonista per i media kosovari albanesi sarebbe un gruppo di una trentina di rivoltosi serbi armati con arma da guerra. La battaglia è continuata per tutta la giornata dopo che i rivoltosi si sono asserragliati nel vicino monastero ortodosso di Bancisca. In serata le forze di polizia kosovare albanesi sono penetrate nel monastero dopo aver ucciso 3 rivoltosi serbi e dopo averne catturati 6. Le autorità religiose del monastero avevano denunciato il pericolo per l'incolumità di fedeli e turisti arrivati dalla Serbia. Oh, is it? E passiamo sempre dalle pagine del manifesto alla situazione in Nagorno-Karabakh. I profughi di una tregua fragile e violenta. Si tratta di un reportage da Goris di Sabato Angeri, che si trova appunto sul confine armeno a zero. Se vuoi la storia breve, allora te la faccio breve. Sono nato a Artsakh, a Martakert 70 anni fa, e morirà a Martakert prima di vedere una bandiera azera sventolare sulla mia terra. Anton non ne può più. Intorno a lui diverse donne piangono e urlano e i telefoni squillano in continuazione. Intorno alle 19 una pompa di benzina è esplosa a Stepanakert. Si parla di 100 morti. Il piano terra dell'hotel sembra diventato un'unità di crisi. Così è troppo, dice un'anziana alla figlia. Anton continua imperturbabile. Nel 1918 il Kaiser Francesco lasciò che i turchi lo interrompo, provo a spiegare che devo andare a scrivere, mi chiede 30 secondi. Durante il genocidio in molti sapevano, si sono voltati dall'altra parte. Ora tutti sapete cosa sta succedendo in Europa, negli Stati Uniti, non lasciate che accada di nuovo. Quasi piange, ammesso che su quel volto solcato di rughe come possano scendere lacrime. Un'anziana picchia un bimbo sul collo e lo porta via, non deve sentire. Siamo a Goris, una cittadina di montagna fredda e ordinata. Da due giorni automobili e furgoni carichi di civili continuano ad arrivare al confine sudorientale, a pochi chilometri da qui. A Khorizor, 20 minuti più a est, hanno approntato una tendopoli per il primo filtraggio, poi i civili si spostano a Goris, si registrano e generalmente si spostano verso altre città. Chi non ha nessuno resta qui, nel teatro cittadino adibito a centro umanitario, nell'hotel attraversati di corsa da bambini in ciabatte. Oltre 5.500 civili in due giorni, ma per ora la situazione si direbbe sotto controllo. Ma il flusso è in aumento, spiega il funzionario ONU impegnato in una missione umanitaria in loco. Prima dell'attacco di giovedì scorso, continua in Artsakh, c'erano 120.000 persone. Per ora quindi i profughi sono relativamente pochi. Restiamo ai nostri posti, dice il rappresentante del FU Ministero degli Esteri, stiamo lavorando 24 ore su 24 per garantire la salvaguardia dei civili. Ma cosa sarà del suo governo non lo so, per ora la nostra preoccupazione sono i civili. C'è una tregua fragile e violenta, quella tra l'esercito filarmeno e le truppe regolari dell'Azerbaigian. L'incertezza regna sovrana e si sovrappone stanchezza per mesi di embargo. Si sospetta che sia per questo che la pompa di benzina è esplosa. L'altra cosa, insomma, che sottolinea questo articolo è che il presidente azero ha incontrato il suo principale alleato, il leader turco Erdogan. Di Nagorno-Karabakh da questi microfoni parleremo in maniera più approfondita con un corrispondente venerdì prossimo. E torniamo alla stampa per parlare d'Africa, lo facciamo con Domenico Quirico. Addio Francafrique, dopo Mali e Burkina Faso Parigi si ritira dal Niger, è il requiem per un impero coloniale defunto, complice dei jihadismi travolto da Cina e Russia. È finito ieri, scrive Domenico Quirico, il tentativo della Francia è finito ieri con il ritiro dal Niger, il tentativo della Francia di prolungare in una vicenda suicida il proprio colonialismo, quello d'antan con le basi militari, il controllo economico di risorse e monete, i satrapi vassalli fatti e disfatti a proprio uso. Era il penultimo, resta ancora, ma con ben altri mezzi e astuzie, il dominio indiretto americano. Una vicenda che rileva come tutti i sacrilegi dell'anacronismo certi limiti disperanti dell'intelligenza umana. Va in soffitta tra le anticaglie inutili il sogno di De Gaulle, grande utopista e negatore del presente, fingendo le indipendenze di tenere l'impero nei vecchi stampi. A estinguerlo, a riprova di quanto fosse marcio, è bastata una spallata di 4 sgangherati colonnelli saheliani, per di più addestrati proprio dai francesi. Il requiem per un impero defunto, ora che i soldati francesi entro l'anno abbandoneranno anche il Niger. Si è obbligati a intonarlo, a intonare il requiem, appunto, anche se era ormai spazzatura, un segno di arretratezza, di attaccamento vischioso alla propria conservazione che emana pavidità intellettuale e morale. Le popolazioni degli ex sudditi sono ostili ai francesi, ai loro eterni maneggi e saccheggi economici, non vogliono più vedere le loro riforme. In Mali ne hanno persino abolito la lingua. I golpisti hanno approfittato di questo umore popolare. Macron ha cercato di dare la colpa di questa vasta radicata insofferenza non agli errori di Parigi ma alla propaganda della Wagner. Trucco meschino, scrive De Quirico. Lo scorso anno annunciava la costituzione di una task force di controinformazione per fermare la seduzione dei russi. Persino sotterrare il colonialismo versione Marianne costringe a maneggiare arroganze spigolose e insofferenze, i vecchi sciovinismi con umori inaspriti. Anche le residue basi militari in Chad, dove si aggrappano a colonnelli golpisti ma amici, Costa d'Avorio, Gabon e Djibouti, ora cadranno come pedine appese in aria. Una parte dell'Africa è libera di pensare al proprio futuro, in cui non ci saranno certo i golpisti. E la Francia finalmente a cercare di essere ciò per cui l'amiamo, una società avida di valori intellettuali e per nulla disposta a rinunciare a crearne di nuovi, a sostenerli con energia. La definirei una boccata d'aria. Dunque, la Francia ha perso la guerra del Niger. Dopo il golpe del generale Tiani contro un fedele compare della Francafrique, che era il presidente Bakoum, Parigi e i suoi ascari assemblati nella scalcagnata alleanza dell'Africa occidentale hanno minacciato invasioni, imposto sanzioni che hanno affamato uno dei popoli più poveri del mondo. Si ipotizzavano raid fulminanti in stile americano. Ora Macron, in fondo un mediocre, può finalmente passare alla storia assumendosi il compito di liquidatore che dichiara la bancarotta. I 1500 soldati di quello che era diventato, dopo altri sfratti, l'estremo fortilizio della Francafrique, tornano a casa insieme all'ambasciatore che doveva dimostrare, restando in ostaggio, che Parigi non riconosceva la giunta militare. Meglio essere chiari, questa volta non è il solito partire per restare con cui finora la Francia ha camuffato i suoi aggiornamenti del controllo coloniale. I soldati partono perché l'assedio delle loro basi in Niger li avrebbe costretti a la resa per mancanza d'acqua, elettricità, carburante, assordati dalla folla dei nigerini che manifestavano. Andate a casa, irridendoli con bandiere russe. L'ultima scusa a cui si era appesa la Francia era quella di essere nel Sahel per condurre una guerra contro un nemico dai contorni fluidi, i terroristi. Una guerra a tempo indeterminato, mai decisa da parlamenti, con legittimazioni legali dubbie, condotta con metodi brutali e soprattutto inconcludenti. I jihadisti di Al-Qaeda e dei rivali in guerra dei rivali in guerra santa, cioè l'ISIS, continuano a guadagnare terreno. Hanno tagliato fuori Menaka, Timbuktu, scendono sempre più a sud verso il Golfo di Guinea. Già si speculava su una buona scusa per allargare la presenza militare, e altri stati come Benin nel Sahel infatti sospettano che i francesi lasciano sopravvivere i jihadisti per prolungare l'emergenza e avere una scusa per restare. L'impero francese chiude i battenti non per consapevolezza di un tempo finito, per virtuoso rimorso, come intona la solva in voga di alcuni discorsi di Macron agli africani. Si sfascia perché ha un modello screditato e non ha soldi per tenere testa alla sfida di russi e cinesi, che pur, aggiungo io, stanno abbastanza abbandonando il continente, soprattutto perché gli africani hanno acquisito consapevolezza che la Fraternità di Parigi, altro altro non è che un ipocrita strumento di sopraffazione, come una crema analgesica con cui il vampiro unge la pelle prima di succhiare il sangue. Insomma, un articolo un po' di sintesi di questo momento che è abbastanza epocale, abbastanza, e vogliamo sottolineare come voglio dire, senza, sembra senza vergogna, si parli ancora di colonialismo nel 2023.
Think maybe you're on a pony going in circles on a carousel ride. You're gonna say I asked for the moon.
Prima di chiudere vi diamo ancora due notizie dall'Italia. Uno, partiamo dalla prima pagina di oggi del Secolo XIX, il quotidiano di Genova, che come primo titolo ha muro sul rigassificatore. C'è una foto di una manifestazione che si è tenuta ieri davanti al Palazzo della Regione, i comitati protestano in piazza e le opposizioni attaccano in consiglio regionale, ma la maggioranza si compatta a difesa dell'impianto previsto a Vado, quindi nel Savonese. Sulla versione online del Secolo XIX, rigassificatore a Vado, proteste a Genova, la regione respinge la richiesta di stop al progetto, manifestazione anche in piazza De Ferraris, giù le mani dal nostro mare. Questo è appunto l'articolo di ieri sulla versione online. Questa mattina, quindi ieri mattina, il consiglio dedicato al progetto si tinde ai comitati nel Savonese contrari all'impianto. Genova, fischiette e cartelloni contro i rigassificatori, si sono radunati dinanzi all'ingresso del consiglio regionale i manifestanti contrari all'impianto di Snam, che vorrebbe essere posizionato al largo della costa di Vado Ligure in occasione della seduta monotematica dell'Assise Ligure in cui si discute proprio del rigassificatore. La protesta è poi arrivata appunto in piazza De Ferraris ed così è iniziato il consiglio regionale, che però ha respinto la risoluzione per bloccare il rigassificatore non ascoltando la protesta. E per chiudere, il primo titolo manettaro della cronaca di Roma del Messaggero: scuola, l'appello dei presidi, più telecamere contro i bulli. L'SOS dei dirigenti dopo l'aumento di episodi di violenza tra gli studenti degli istituti. La richiesta è semplice e complicata al contempo: trovare il modo per ridurre gli episodi di violenza tra minori e dotare gli istituti di quei sistemi di vigilanza videosorveglianza utili a risalire ai responsabili di atti vandalici, risse e furti. I presidi dunque tornano a chiedere più impianti di videosorveglianza e di vigilanza nelle prossimità degli istituti scolastici. Ad oggi più di 500 scuole non sono vigilate, per vigilate si intende non hanno le telecamere. Rusconi, servono attenzione, risorse eccetera. Da notare che ovviamente ci sembra una proposta esclusivamente basata insomma sul mantra del securitario, questo che si abbasserebbe la violenza e il bullismo attraverso le telecamere, ma vogliamo anche sottolineare che quando si dice i presidi, in realtà qui ci si riferisce a un'organizzazione di categoria che è la NP e che è una lobby potente e molto reazionaria che raccoglie molti dirigenti, ma non si tratta di tutti i presidi. Magari di questo se ne potrà parlare oggi all'ora di buco, che va in onda alle 17. Quando sono le 9:34, chiudiamo la rassegna stampa di quest'oggi.